6. Moglie e amante. Continua. Augusta però s'accorse della mia fuga e mi raggiunse in tempo. Fui stupito del suo aspetto sconvolto. Le sue labbra erano pallide come il giorno del nostro matrimonio, poco prima che andassimo in chiesa. Le dissi che avevo un affare di premura. Poi, essendomi in buon punto ricordato che pochi giorni prima, per un capriccio, avevo comperato degli occhiali leggerissimi da presbite, che poi non avevo provati, dopo di averli posti nel taschino del panciotto, dove li sentivo, le dissi che avevo un appuntamento con un oculista per farmi esaminare la vista che da qualche tempo mi pareva indebolita. Essa rispose che avrei potuto andarmene subito, ma che mi pregava di fare prima i miei convenevoli col padre di Guido. Mi strinsi nelle spalle dall'impazienza, ma tuttavia la compiacqui. Rientrai nel salotto e tutti gentilmente mi salutarono. In quanto a me, sicuro che ora mi mandavano via, ebbi persino un momento di buon umore. Il padre di Guido, che in tanta famiglia non si raccapezzava bene, mi domandò: «Ci rivedremo ancora prima della mia partenza per Buenos Aires?» «Oh», dissi io, «cada volta che la verrà in questa casa, probabilmente mi ci troverà». Tutti risero ed io me ne andai trionfalmente, accompagnato anche da un saluto abbastanza lieto da parte di Augusta. Andavo via tanto ordinatamente, dopo di aver corrisposto a tutte le formalità legali, che potevo camminare sicuro. Ma v'era un altro motivo che mi liberava dai dubbi che fino a quel momento m'avevano trattenuto. Io correvo via dalla casa di mio suocero per allontanarmene più che fosse possibile, cioè fino da Carla. In quella casa, e non per la prima volta, così mi pareva, mi sospettavano di congiurare bassamente ai danni di Guido. Innocentemente, in piena distrazione, io avevo parlato di quel podere che si trovava nell'Argentina, e Giovanni subito aveva interpretate le mie parole come se fossero state meditate per danneggiare Guido presso suo padre. Con Guido mi sarebbe stato facile di spiegarmi se fosse abbisognato. Con Giovanni e gli altri, che mi sospettavano capace di simili macchinazioni, bastava la vendetta. Non che io mi fossi proposto di correre a tradire Augusta. Facevo però alla luce del sole quello che desideravo. Una visita a Carla non implicava ancora niente di male, ed anzi, se io da quelle parti mi fossi imbattuto ancora una volta in mia suocera, e se essa mi avesse domandato che cosa io fossi andato a farvi, le avrei subito risposto: «Oh bella, vado da Carla». Fu perciò quella la sola volta che andai da Carla senza ricordare Augusta. Tanto mi aveva offeso il contegno di mio suocero. Sul pianerottolo non sentii echeggiare la voce di Carla. Ebbi un istante di terrore. Che essa fosse uscita? Bussai e subito entrai prima che qualcuno me ne avesse dato il permesso. Carla v'era, bensì, ma con lei si trovava anche sua madre. Cucivano assieme in un'associazione che potrà essere frequente, ma che io mai prima avevo vista. Lavoravano ambedue allo stesso grande lenzuolo, ai suoi lembi, una molto lontana dall'altra. Ecco che io ero corso da Carla e arrivavo a Carla accompagnata dalla madre. Era tutt'altra cosa. Non si potevano attuare né i buoni né i cattivi propositi. Tutto continuava a restare in sospeso. Molto accesa, Carla si levò in piedi, mentre la vecchia, lentamente, si levò gli occhiali che ripose in una busta. Io intanto credetti di poter essere indignato per altra ragione che non fosse quella di vedermi interdetto di chiarire subito l'animo mio. Non erano queste le ore che il Copler aveva destinate allo studio? Salutai gentilmente la vecchia signora e mi fu difficile persino di sottopormi a tale atto di gentilezza. Salutai anche Carla quasi senza guardarla. Le dissi: «Sono venuto per vedere se possiamo cavare da questo libro», e accennai al Garcia, che si trovava intatto sul tavolo al posto dove l'avevamo lasciato, «qualche altra cosa di utile». M'assisi al posto che avevo occupato il giorno prima e subito apersi il libro. Carla tentò dapprima di sorridermi, ma visto che io non corrisposi alla sua gentilezza, sedette con una certa sollecitudine di obbedienza accanto a me, per guardare. Era esitante. Non comprendeva. Io la guardai e vidi che sulla sua faccia si distendeva qualche cosa che poteva significare sdegno e ostinazione. Mi figurai che così usasse di accogliere i rimproveri del Copler. Solo essa non era ancora sicura che i miei rimproveri fossero proprio quelli che il Copler le indirizzava, perché, come me lo disse poi, ricordava che io il giorno prima l'avevo baciata e perciò credeva di essere per sempre rassicurata sulla mia ira. Era perciò sempre ancora pronta a convertire quel suo sdegno in un sorriso amichevole. Devo dire qui, perché più tardi non ne avrò il tempo, che questa sua fiducia di avermi addomesticato definitivamente con quel solo bacio che m'aveva concesso mi dispiacque enormemente. Una donna che pensa così è molto pericolosa. Ma in quel momento il mio animo era proprio quello stesso del Kopler, carico di rimproveri e di risentimento. Mi misi a leggere ad alta voce proprio quella parte che il giorno prima avevamo già letta e che io stesso avevo demolita, pedantescamente e non commentando altrimenti, pesando su alcune parole che mi parevano più significative. Con voce un po' tremante, Carla mi interruppe. «Mi pare che questo l'abbiamo già letto». Così fui finalmente obbligato di dire parole mie. Anche la parola propria può dare un po' di salute. La mia non soltanto fu più mite del mio animo e del mio comportamento, ma addirittura mi ricondusse alla vita di società. «Vede, signorina», e accompagnai subito l'appellativo vezzeggiativo con un sorriso che poteva essere anche di amante, «vorrei rivedere questa roba prima di passare oltre. Forse noi ieri l'abbiamo giudicata un po' precipitosamente, ed un mio amico poco fa m'avvertì che per intendere tutto quello che il Garcia dice bisognava studiarlo tutto». Sentii finalmente anche il bisogno di usare un riguardo alla povera vecchia signora, che certamente nel corso della sua vita, e per quanto poco fortunata fosse stata, non s'era mai trovata in un frangente simile. Inviai anche a lei un sorriso, che mi costò più fatica di quello regalato a Carla. «La cosa non è molto divertente», le dissi, «ma può essere sentita con qualche vantaggio anche da chi non si occupa di canto». Continuai ostinatamente a leggere. Carla certamente si sentiva meglio e sulle sue labbra carnose errava qualche cosa che somigliava ad un sorriso. La vecchia invece appariva sempre come un povero animale catturato e restava in quella stanza solo perché la sua timidezza le impediva di trovare il modo di andarsene. Io poi a nessun prezzo avrei tradito il mio desiderio di buttarla fuori di quella stanza. Sarebbe stata una cosa grave e compromettente. Carla fu più decisa. Con molto riguardo mi pregò sospendere per un momento quella lettura e, rivoltasi alla madre, le disse che poteva andarsene e che il lavoro a quel lenzuolo l'avrebbero continuato nel pomeriggio. La signora si avvicinò a me, esitante se porgermi la mano. Io gliela strinsi addirittura affettuosamente e le dissi: «Capisco che questa lettura non è troppo divertente». Sembrava volessi deplorare che essa ci lasciasse. La signora se ne andò dopo di aver posto su di una sedia il lenzuolo che essa fino ad allora aveva tenuto in grembo. Poi Carla la seguì per un istante sul pianerottolo per dirle qualche cosa, mentre io smaniavo di averla finalmente accanto. Rientrò, chiuse dietro di sé la porta e, ritornando al suo posto, ebbe di nuovo attorno alla bocca qualche cosa di rigido che ricordava l'ostinazione su una faccia infantile. Disse: «Ogni giorno a quest'ora io studio. Giusto ora doveva capitarmi di attendere a quel lavoro di premura». «Ma non vede che a me non importa nulla del suo canto?» gridai io e l'aggredii con un abbraccio violento che mi portò a baciarla prima in bocca e poi subito sul punto stesso ove avevo baciato il giorno prima. Curioso! Essa si mise a piangere dirottamente e si sottrasse a me. Disse singhiozzando che aveva sofferto troppo di avermi visto entrare a quel modo. Essa piangeva per quella solita compassione di se stesso che tocca chi vede con pianto il proprio dolore. Le lacrime non sono espresse dal dolore, ma dalla sua storia. Si piange quando si grida all'ingiustizia. Era infatti ingiusto di obbligare allo studio questa bella fanciulla che si poteva baciare. In complesso andava peggio di quanto m'ero figurato. Dovetti spiegarmi e per far presto non mi presi il tempo necessario per inventare e raccontai l'esatta verità. Le dissi della mia impazienza di vederla e di baciarla. Io m'ero proposto di venir da lei di buon'ora. In questo proposito avevo persino passata la notte. Naturalmente non seppi dire che cosa mi prefiggessi di fare venendo da lei, ma ciò era poco d'importante. Era vero che la stessa dolorosa impazienza l'avevo sentita quando avevo voluto andare da lei per dirle che volevo abbandonarla per sempre e quando ero accorso per prenderla fra le mie braccia. Poi le raccontai degli avvenimenti della mattina e come mia moglie m'avesse obbligato di uscire con lei e m'avesse condotto da mio suocero, ove ero stato immobilizzato ad ascoltare come si discorreva di affari che non mi toccavano. Infine, con grandi sforzi, arrivo a svincolarmi e a fare la lunga via a passo celere. E che cosa trovo? La stanza tutta ingombra di quel lenzuolo. Carla scoppiò a ridere, perché comprese che in me non v'era niente del Copler. Il riso sulla sua bella faccia pareva l'arcobaleno, ed io la baciai ancora. Essa non rispondeva alle mie carezze, ma le subiva sommessa, un atteggiamento che io adoro, forse perché amo il sesso debole in proporzione diretta della sua debolezza. Per la prima volta essa mi raccontò d'aver risaputo dal Copler che io amavo tanto mia moglie. Perciò, aggiunse, ed io vidi passare sulla sua bella faccia l'ombra del proposito serio, fra noi due non ci può essere che una buona amicizia e niente altro. Io, a quel proposito tanto saggio, non credetti molto, perché quella stessa bocca che lo esprimeva non sapeva neppure allora sottrarsi ai miei baci. Carla parlò lungamente, voleva evidentemente destare la mia compassione. Ricordo tutto quello che essa mi disse e cui credetti solo quando essa sparì dalla mia vita. Finché l'ebbi accanto, sempre la paventai come una donna che prima o poi avrebbe approfittato del suo ascendente su di me per rovinare me e la mia famiglia. Non le credetti quando essa m'assicurò che non domandava altro che di essere sicura della propria e della vita della madre. Ora lo so con certezza che essa mai ebbe il proposito di ottenere da me più di quanto le occorresse, e quando penso a lei arrossisco dalla vergogna di averla compresa e amata tanto male. Essa poverina non ebbe nulla da me. Io le avrei dato tutto, perché io sono di quelli che pagano i propri debiti, ma aspettavo sempre che me lo domandasse. Mi raccontò dello stato disperato in cui s'era trovata alla morte di suo padre. Per mesi e mesi lei e la vecchia erano state obbligate a lavorare giorno e notte a certi ricami che venivano commessi loro da un mercante. Ingenuamente essa credeva che l'aiuto dovesse venire dalla provvidenza divina. Tant'è vero che talvolta per ore era rimasta alla finestra per guardare sulla via, donde doveva giungere. Venne invece il Copler. Ora essa si diceva contenta del suo stato, ma lei e sua madre passavano le notti inquiete, perché l'aiuto che veniva concesso era ben precario. Se un giorno fosse risultato che essa non aveva né la voce né il talento per cantare, il Copler le avrebbe abbandonate. Poi egli parlava di farle apparire su un teatro di lì a pochi mesi, e se ci fosse stato un vero e proprio fiasco? Sempre nello sforzo di destare la mia compassione, essa mi raccontò che la disgrazia finanziaria della sua famiglia aveva anche travolto un suo sogno d'amore. Il suo fidanzato l'aveva abbandonata. Io ero sempre lontano dalla compassione. Le dissi: «Quel suo fidanzato l'avrà baciata molto? Come faccio io?» Essa rise perché le impedivo di parlare. Io vidi così dinanzi a me un uomo che mi segnava la via. Era da lungo tempo trascorsa l'ora in cui avrei dovuto trovarmi a colazione a casa. Avrei voluto andarmene, per quel giorno bastava. Ero ben lontano da quel rimorso che m'aveva tenuto desto durante la notte, e l'inquietudine che m'aveva trascinato da Carla era del tutto scomparsa. Ma tranquillo non ero. È forse mio destino di non esserlo mai. Non avevo rimorsi, perché intanto Carla m'aveva promesso tanti baci che volevo a nome di un'amicizia che non poteva offendere Augusta. Mi parve di scoprire la ragione del malcontento che, come al solito, faceva serpeggiare vaghi dolori nel mio organismo. Carla mi vedeva in una luce falsa. Carla poteva disprezzarmi vedendomi tanto desideroso dei suoi baci quando amavo Augusta. Quella stessa Carla che faceva mostra di stimarmi tanto perché di me aveva tanto bisogno. Decisi di conquistarmi la sua stima. E dissi delle parole che dovevano dolermi come il ricordo di un crimine vigliacco, come un tradimento commesso per libera elezione, senza necessità e senza nessun vantaggio. Ero quasi alla porta e con l'aspetto di persona serena, che a malincuore si confessi, dissi a Carla: «Il Copler le ha raccontato dell'affetto che io porto a mia moglie. È vero, io stimo molto mia moglie». Poi le raccontai per filo e per segno la storia del mio matrimonio, come mi fossi innamorato della sorella maggiore di Augusta, che non aveva voluto saperne di me perché innamorata di un altro, come poi avessi tentato di sposare un'altra delle sue sorelle, che pure mi respinse, e come infine mi adattassi a sposare lei. Carla credette subito nell'esattezza di questo racconto. Poi seppi che il Copler ne aveva appreso qualche cosa a casa mia e le aveva riferito dei particolari non del tutto veri, ma quasi, che io avevo ora rettificato e confermato. «È bella la sua signora?» domandò essa pensierosa. «Secondo i gusti. dissi io. C'era qualche centro proibitivo che agiva ancora in me. Avevo detto di stimare mia moglie, ma non avevo mica ancora detto di non amarla. Non avevo detto che mi piacesse, ma neppure che non potesse piacermi. In quel momento mi pareva di essere molto sincero. Ora so di aver tradito, con quelle parole, tutte e due le donne e tutto l'amore, il mio e il loro. A dire il vero, non ero ancora tranquillo. Dunque, mancava ancora qualche cosa. Mi sovvenni della busta dai buoni propositi e l'offersi a Carla. Essa la perse e me la restituì, dicendomi che pochi giorni prima il Copler le aveva portata la mesata e che per il momento essa proprio non aveva bisogno di danaro. La mia inquietudine aumentò per un'antica idea che m'ero fatta, che le donne veramente pericolose non accettano poco denaro. Essa s'avvide del mio malessere e con un'ingenuità deliziosa, e che apprezzo solamente ora che ne scrivo, mi domandò poche corone, con le quali avrebbe acquistati dei piatti di cui le due donne erano state private da una catastrofe in cucina. Poi avvenne una cosa che lasciò un segno indelebile nella mia memoria. Al momento di andarmene, io la baciai, ma questa volta, con tutta intensità, essa rispose al mio bacio. Il mio veleno aveva agito. Essa disse con tutta ingenuità: «Io le voglio bene perché lei è tanto buono che neppure la ricchezza poté guastarla». Poi aggiunse con malizia: «Io so ora che non bisogna farla attendere e che fuori di quel pericolo non ce n'è altro con lei». Sul pianerottolo essa domandò ancora: «Potrò mandare a quel paese il maestro di canto assieme al Copler?» Scendendo rapidamente le scale, io le dissi: «Vedremo». Ecco che qualche cosa restava tuttavia in sospeso nei nostri rapporti. Tutto il resto era stato chiaramente stabilito. Me ne derivò tale malessere che quando arrivai all'aria aperta, indeciso, mi mossi nella direzione opposta a quella della mia casa. Avrei quasi avuto il desiderio di ritornare subito da Carla per spiegarle ancora qualche cosa, il mio amore per Augusta. Si poteva farlo perché io non avevo detto di non amarla. Soltanto, come conclusione a quella vera storia che avevo raccontata, avevo dimenticato di dire che oramai io amavo veramente Augusta. Carla poi ne aveva dedotto che non l'amavo affatto, e perciò aveva corrisposto tanto fervidamente al mio bacio, sottolineandolo con una sua dichiarazione di amore. Mi pareva che, se non ci fosse stato tale episodio, io avrei potuto sopportare più facilmente lo sguardo confidente di Augusta. E pensare che poco prima io ero stato lieto di apprendere che Carla sapesse del mio amore per mia moglie e che così, per sua decisione, l'avventura che io aveva cercata mi venisse offerta nella forma di un'amicizia condita da baci. Al giardino pubblico sedetti su una panchina e col bastone segnai distrattamente sulla ghiaia la data di quel giorno. Poi risi amaramente. Sapevo che quella non era la data che avrebbe segnata la fine dei miei tradimenti. Anzi, si iniziavano quel giorno. Dove avrei potuto trovare io la forza per non ritornare da quella donna tanto desiderabile che m'aspettava? Poi avevo già assunti degli impegni d'onore. Avevo avuto dei baci e non m'era stato concesso di dare che il controvalore di alcune terraglie. Era proprio un conto non saldato quello che ora mi legava a Carla. La colazione fu triste. Augusta non aveva domandate delle spiegazioni per il mio ritardo, ed io non le diedi. Avevo paura di tradirmi, tanto più che nel breve percorso dal giardino a casa mi ero baloccato con l'idea di raccontarle tutto, e la storia del mio tradimento poteva perciò essere segnata sulla mia faccia onesta. Questo sarebbe stato l'unico mezzo per salvarmi. Raccontandole tutto, mi sarei messo sotto la sua protezione e sotto la sua sorveglianza. Sarebbe stato un atto di tale decisione che allora, in buona fede, avrei potuto segnare la data di quel giorno come un avviamento all'onestà e alla salute. Si parlò di molte cose indifferenti. Cercai di essere lieto, ma non seppi neppur tentare di essere affettuoso. A lei mancava il fiato. Certo, aspettava una spiegazione che non venne. Poi essa andò a continuare il suo grande lavoro di riporre i panni d'inverno in armadi speciali. La intravidi spesso nel pomeriggio, tutta intenta al suo lavoro, là in fondo al corridoio lungo, aiutata dalla Fantesca. Il suo grande dolore non interrompeva la sua sana attività. Inquieto, passai spesso dalla mia stanza da letto alla camera da bagno. Avrei voluto chiamare Augusta e dirle almeno che l'amavo, perché a lei, povera sempliciona, questo sarebbe bastato. Ma invece continuai a meditare e a fumare. Passai naturalmente per varie fasi. Ci fu persino un momento in cui quell'accesso di virtù fu interrotto da una viva impazienza di vedere arrivare il giorno appresso per poter correre da Carla. Può essere che anche questo desiderio fosse stato ispirato da qualche buon proposito. In fondo la grande difficoltà era di poter, così solo, impegnarsi e legarsi al dovere. La confessione che m'avrebbe procurata la collaborazione di mia moglie era impensabile. Restava dunque Carla, sulla cui bocca avrei potuto giurare con un ultimo bacio. Chi era Carla? Nemmeno il ricatto era il massimo pericolo che con lei correvo. Il giorno appresso essa sarebbe stata la mia amante. Chissà quello che ne sarebbe poi conseguito. Io la conoscevo solo per quanto me ne aveva detto quell'imbecille del Copler, e in base ad informazioni provenienti da costui, un uomo più accorto di me, come ad esempio l'Olivi, non avrebbe neppure accettato di contrarre un affare commerciale. Tutta la sana, bella attività di Augusta intorno alla mia casa era sprecata. La cura drastica del matrimonio che avevo intrapresa nella mia affannosa ricerca della salute era fallita. Io rimanevo malato più che mai, e sposato ai danni miei e degli altri. Più tardi, quando fui effettivamente l'amante di Carla, riandando col pensiero a quel triste pomeriggio, non arrivai a intendere perché, prima di impegnarmi più oltre, non mi fossi arrestato con un virile proposito. Avevo tanto pianto il mio tradimento prima di commetterlo, che si sarebbe dovuto credere facile di evitarlo. Ma del senno di poi si può sempre ridere, e anche di quello di prima, perché non serve. Fu marcata, in quelle ore angosciose, in caratteri grandi, nel mio vocabolario alla lettera C, Carla, la data di quel giorno con l'annotazione «Ultimo tradimento». Ma il primo tradimento effettivo, che impegnava tradimenti ulteriori, seguì soltanto il giorno dopo. A una tarda ora, non sapendo fare di meglio, presi un bagno. Sentivo una bruttura sul mio corpo e volevo lavarmi. Ma quando fui in acqua pensai, per nettarmi dovrei essere capace di sciogliermi tutto in quest'acqua. Mi vestii poi, così privo di volontà che neppure m'asciugai accuratamente. Il giorno sparì ed io restai alla finestra a guardare le nuove foglie verdi degli alberi del mio giardino. Fui colto da brividi e con una certa soddisfazione pensai fossero di febbre. Non la morte desiderai, ma la malattia. Una malattia che mi servisse di pretesto per fare quello che volevo o che me lo impedisse. Dopo aver esitato per tanto tempo, Augusta venne a cercarmi. Vedendola tanto dolce e priva di rancore, si aumentarono da me i brividi fino a farmi battere i denti. Spaventata, essa mi costrinse di mettermi a letto. Battevo sempre i denti dal freddo, ma già sapevo di non aver la febbre e le impedii di chiamare il medico. La pregai di spegnere la lampada, di sedere accanto a me e di non parlare. Non so per quanto tempo restammo così. Riconquistai il necessario calore e anche qualche fiducia. Avevo però la mente ancor tanto offuscata che quando essa riparlò di chiamare il medico, le dissi che sapevo la ragione del mio malore e che glielo avrei detto più tardi. Ritornavo al proposito di confessare. Non mi rimaneva aperta altra via per liberarmi da tanta oppressione. Così restammo ancora per vario tempo muti. Più tardi m'accorsi che Augusta s'era levata dalla sua poltrona e mi si accostava. Ebbi paura. Forse essa aveva indovinato tutto. Mi prese la mano, l'accarezzò, poi leggermente poggiò la sua mano sulla mia testa per sentire se scottasse, e infine mi disse: «Dovevi aspettartelo. Perché tanta dolorosa sorpresa?» Mi meravigliai delle strane parole e nello stesso tempo che passassero attraverso un singhiozzo soffocato. Era evidente che essa non alludeva alla mia avventura. Come avrei io potuto prevedere di essere fatto così? Con una certa rudezza le domandai: «Ma che cosa vuoi dire? Che cosa dovevo io prevedere?» Confusa essa mormorò: «L'arrivo del padre di Guido per le nozze di Ada.» Finalmente compresi. Essa credeva che io soffrissi per l'imminenza del matrimonio di Ada. A me parve che essa veramente mi facesse torto. Io non ero colpevole di un simile delitto. Mi sentii puro e innocente come un neonato e subito liberato da ogni oppressione. Saltai dal letto. «Tu credi che io soffra per il matrimonio di Ada? Sei pazza! Da che sono sposato, io non ho più pensato a lei. Non ricordavo neppure che era arrivato quest'oggi il signor Cada. La baciai e abbracciai con pieno desiderio, e il mio accento fu improntato a tale sincerità che essa si vergognò del suo sospetto. Anche lei ebbe la ingenua faccia sgombera da ogni nube, e andammo presto a cena ambedue affamati. A quello stesso tavolo, dove avevamo sofferto tanto poche ore prima, sedevamo ora come due buoni compagni in vacanza. Ella mi ricordò che le avevo promesso di dirle la ragione del mio malessere. Io finsi una malattia, quella malattia che doveva darmi la facoltà di fare senza colpa tutto quello che mi piaceva. Le raccontai che già in compagnia dei due vecchi signori, alla mattina, m'ero sentito scoraggiato profondamente. Poi ero andato a prendere gli occhiali che l'oculista m'aveva prescritti. Forse quel segno di vecchiezza m'aveva avvilito maggiormente, e avevo camminato per le vie della città per ore ed ore. Raccontai anche qualche cosa delle immaginazioni che tanto m'avevano fatto soffrire, e ricordo che contenevano persino un abbozzo di confessione. Non so in quale connessione con la malattia immaginaria parlai anche del nostro sangue che girava, girava, ci teneva eretti, capaci al pensiero e all'azione, e perciò alla colpa e al rimorso. Essa non capì che si trattava di Carla, ma a me parve di averlo detto. Dopo cena inforcai gli occhiali e finsi lungamente di leggere il mio giornale, ma quei vetri m'annebbiavano la vista. Ne ebbi un aumento del mio turbamento, lieto come di alcolizzato. Dissi di non poter intendere quello che leggevo. Continuavo a fare il malato. La notte la passai pressoché insonne. Aspettavo l'abbraccio di Carla con pieno, grande desiderio. Desideravo proprio lei, la fanciulla dalle ricche trecce fuori di posto e la voce tanto musicale quando la nota non le era imposta. Ella era resa desiderabile anche da tutto ciò che per lei avevo già sofferto. Fui accompagnato tutta la notte da un ferreo proposito. Sarei stato sincero con Carla prima di farla mia, e le avrei detta l'intera verità sui miei rapporti con Augusta. Nella mia solitudine mi misi a ridere. Era molto originale di andare alla conquista di una donna con in bocca la dichiarazione d'amore per un'altra. Forse Carla sarebbe ritornata alla sua passività, e che perciò? Per il momento nessun suo atto avrebbe potuto diminuire il pregio della sua sottomissione, di cui mi sembrava di poter essere sicuro. La mattina seguente, vestendomi, mormoravo le parole che le avrei dette. Prima di essere mia, Carla doveva sapere che Augusta, col suo carattere e anche con la sua salute, avrei potuto spendere molte parole per spiegare quello che io intendessi per salute, ciò che avrebbe anche servito ad educare Carla, aveva saputo conquistare il mio rispetto, ma anche il mio amore. Prendendo il caffè, ero tanto assorto nel preparare un tanto elaborato discorso che Augusta non ebbe da me altro segno di affetto che un lieve bacio prima di uscire. Se ero tutto suo, andavo da Carla per riaccendere la mia passione per lei. Non appena entrai nella stanza di studio di Carla, ebbi un tale sollievo al trovarla sola e pronta che subito la tirai a me e appassionatamente l'abbracciai. Fui spaventato dall'energia con la quale essa mi respinse. Una vera violenza. Essa non voleva saperne, ed io rimasi a bocca aperta in mezzo alla stanza, dolorosamente deluso. Ma Carla, subito rimessasi, mormorò: «Non vede che la porta è rimasta aperta e che qualcuno sta scendendo le scale?» Assunsi l'aspetto di un visitatore cerimonioso finché l'importuno non passò. Poi chiudemmo la porta. Essa impallidì, vedendo che giravo anche la chiave. Così tutto era chiaro. Poco dopo essa mormorò fra le mie braccia, con voce soffocata: «Lo vuoi? Veramente lo vuoi?» M'aveva dato del tu, e questo fu decisivo. Io poi avevo subito risposto: «Se non desidero altro». Avevo dimenticato che avrei voluto prima chiarire qualche cosa. Subito dopo io avrei voluto cominciare a parlarle dei miei rapporti con Augusta, avendo tralasciato di farlo prima. Ma era difficile per il momento. Parlando con Carla d'altro, in quel momento, sarebbe stato come diminuire l'importanza della sua dedizione. Anche il più sordo fra gli uomini sa che non si può fare una cosa simile, per quanto tutti sappiano che non c'è confronto fra l'importanza di quella dedizione prima che avvenga e immediatamente dopo. Sarebbe una grande offesa per una donna, che aperse le braccia per la prima volta, sentirsi dire: «Prima di tutto debbo chiarire quelle parole che ti dissi ieri». Ma che ieri? Tutto quello che avvenne il giorno prima deve apparire indegno di essere menzionato, e se ad un gentiluomo avviene di non sentire così, tanto peggio per lui e deve fare in modo che nessuno se ne avveda. È certo che io ero quel gentiluomo che non sentiva così, perché nella simulazione sbagliai, come la sincerità non saprebbe. Le domandai: «Com'è che ti concedesti a me? Come meritai una cosa simile?» Volevo dimostrarmi grato o rimproverarla? Probabilmente non era che un tentativo per iniziare delle spiegazioni. Essa, un po' stupita, guardò in alto per vedere il mio aspetto. «A me pare che tu mi abbia presa», e sorrise affettuosamente per provarmi che non intendeva di rimproverarmi. Ricordai che le donne esigono si dica che sono state prese. Poi essa stessa si accorse di aver sbagliato, che le cose si prendono e le persone si accordano, e mormorò: «Io ti aspettavo, eri il cavaliere che doveva venire a liberarmi. Certo è male che tu sia sposato, ma visto che non ami tua moglie, io so almeno che la mia felicità non distrugge quella di nessun altro». Fui preso dal mio dolore al fianco con tale intensità che dovetti cessare dall'abbracciarla. Dunque l'importanza delle mie sconsiderate parole non era stata esagerata da me? Era proprio la mia menzogna che aveva indotta Carla di divenire mia? Ecco che se ora avessi pensato di parlare del mio amore per Augusta, Carla avrebbe avuto il diritto di rimproverarmi niente meno che di un tranello. Rettifiche e spiegazioni non erano più possibili per il momento. Ma in seguito ci sarebbe stata l'opportunità di spiegarsi e di chiarire. Aspettando che si presentasse, ecco che si costituiva un nuovo legame fra me e Carla. Lì, accanto a Carla, rinacque intera la mia passione per Augusta. Ora non avrei avuto che un desiderio: correre dalla mia vera moglie solo per vederla intenta al suo lavoro di formica assidua, mentre metteva in salvo le nostre cose in un'atmosfera di canfora e di naftalina. Ma restai al mio dovere, che fu gravissimo, per un episodio che mi turbò molto dapprima, perché m'apparve come un'altra minaccia della sfinge con la quale aveva da fare. Carla mi raccontò che subito dopo che me n'ero andato il giorno prima, era venuto il maestro di canto e che essa lo aveva semplicemente messo alla porta. Non seppi celare un gesto di contrarietà. Era lo stesso che avvisare il Copler della nostra tresca. «Che cosa ne dirà il Copler?» esclamai. Essa si mise a ridere e si rifugiò, questa volta di sua iniziativa, fra le mie braccia. «Non avevamo detto che l'avremmo buttato fuori della porta anche lui?» Era carina, ma non poteva più conquistarmi. Trovai subito anch'io un atteggiamento che mi stava bene, quello del pedagogo, perché mi dava anche la possibilità di sfogare quel rancore che c'era in fondo all'anima mia per la donna che non mi permetteva di parlare come avrei voluto di mia moglie. «Bisognava lavorare a questo mondo», le dissi, «perché, come ella già doveva saperlo, questo era un mondo cattivo dove solamente i validi reggevano, e se io ora dovessi morire, che cosa avverrebbe di lei?» Avevo prospettata l'eventualità del mio abbandono in modo che essa proprio non poteva offendersene, e infatti se ne commosse. Poi, con l'evidente intenzione di avvilirla, le dissi che con mia moglie bastava io manifestassi un desiderio per vederlo esaudito. «Ebbene», disse lei rassegnata, «manderemo a dire al maestro che ritorni». Poi tentò di comunicarmi la sua antipatia per quel maestro. Ogni giorno doveva subire la compagnia di quel vecchione antipatico, che le faceva ripetere per infinite volte gli stessi esercizi, che non giovavano a nulla, proprio a nulla. Essa non ricordava di aver passato qualche bel giorno che quando il maestro si ammalava. Aveva anche sperato che morisse, ma essa non aveva fortuna. Divenne infine addirittura violenta nella sua disperazione. Ripeté, aumentandolo, il suo lamento di non aver fortuna. Era disgraziata, irreparabilmente disgraziata. Quando ricordava che m'aveva subito amato, perché le era sembrato che dal mio fare, dal mio dire, dai miei occhi, venisse una promessa di vita meno rigida, meno obbligata, meno noiosa, doveva piangere. Così conobbi subito i suoi singhiozzi e mi seccarono. Erano violenti fino a scuotere, pervadendolo, il suo debole organismo. Mi sembrava di subire immediatamente un brusco assalto alla mia tasca e alla mia vita. Le domandai: «Ma credi tu che mia moglie a questo mondo non faccia nulla? Adesso che noi due parliamo, essa ha i polmoni inquinati dalla canfora e dalla naftalina». Carla singhiozzò. Le cose, le masserizie, i vestiti, beata lei! Pensai, irritato, che se volesse che io corressi a comperarle tutte quelle cose, solo per procurarle l'occupazione che prediligeva. Non dimostrai dell'ira, grazie al cielo, e obbedii alla voce del dovere che gridava: accarezza la fanciulla che si abbandonò a te. L'accarezzai. Passai la mia mano leggermente sui suoi capelli. Ne risultò che i suoi singhiozzi si calmarono e le sue lacrime fluirono abbondanti e non trattenute, come la pioggia che segue ad un temporale. «Tu sei il mio primo amante», disse essa ancora, «ed io spero che continuerai ad amarmi». Quella sua comunicazione, che ero il suo primo amante, designazione che preparava il posto ad un secondo, non mi commosse molto. Era una dichiarazione che arrivava in ritardo, perché da una buona mezz'ora l'argomento era stato abbandonato, e poi era una nuova minaccia. Una donna crede di avere tutti i diritti verso il suo primo amante. Dolcemente le mormorai all'orecchio. «Anche tu sei la mia prima amante, da che mi sono sposato». La dolcezza della voce mascherava il tentativo di pareggiare le due partite. Poco dopo io la lasciai, perché a nessun prezzo avrei voluto arrivare tardi a colazione. Prima di andarmene trassi di nuovo di tasca la busta che io dicevo dei buoni propositi, perché un ottimo proposito l'aveva creata. Sentivo il bisogno di pagare per sentirmi più libero. Carla rifiutò dolcemente di nuovo quel denaro, ed io allora m'arrabbiai fortemente, ma seppi trattenermi dal manifestare questa rabbia, se non urlando delle parole dolcissime. Gridavo per non picchiarla, ma nessuno avrebbe potuto accorgersene. Dissi che ero arrivato al colmo dei miei desideri possedendola, e che adesso volevo avere il senso di possederla ancora più, mantenendola completamente. Perciò doveva guardarsi dal farmi arrabbiare, perché ne soffrivo troppo. Volendo correre via, riassunsi in poche parole il mio concetto, che divenne, così gridato, molto brusco. «Sei la mia amante? Perciò il tuo mantenimento incombe a me!» Essa, spaventata, cessò dal resistere e prese la busta mentre mi guardava, ansiosa, studiando che cosa fosse la verità, il mio urlo d'odio oppure la parola d'amore con cui le veniva concesso tutto quello che essa aveva desiderato. Si rasserenò un poco quando, prima di andarmene, sfiorai con le mie labbra la sua fronte. Sulle scale mi venne il dubbio che essa, disponendo di quei denari e avendo sentito che io mi incaricavo del suo avvenire, avrebbe messo alla porta anche il Copler, nel caso in cui egli, nel pomeriggio, fosse venuto da lei. Avrei voluto risalire quelle scale per andare ad esortarla di non compromettermi con un atto simile. Ma non v'era tempo e dovetti correr via. Io temo che il dottore che leggerà questo mio manoscritto abbia a pensare che anche Carla sarebbe stata un soggetto interessante alla psicoanalisi. A lui sembrerà che quella dedizione, preceduta dal congedo al maestro di canto, fosse stata troppo rapida. Anche a me sembrava che in premio del suo amore essa si fosse attese da me troppe concessioni. Occorsero molti, ma molti mesi, perché io intendessi meglio la povera fanciulla. Probabilmente essa s'era lasciata prendere per liberarsi dall'inquietante tutela del Copler, e dovette essere per lei una ben dolorosa sorpresa all'accorgersi che s'era concessa invano, perché da lei si continuava a pretendere proprio quello che le pesava tanto, cioè il canto. Si trovava ancora fra le mie braccia e apprendeva che doveva continuare a cantare. Da ciò un'ira e un dolore che non trovavano le parole giuste. Per ragioni differenti dicemmo così ambedue delle stranissime parole. Quando essa mi volle bene, riebbe tutta la naturalezza che il calcolo le aveva tolto. Io, la naturalezza, non la ebbi mai con lei. Correndo via pensai ancora: se essa sapesse quanto io ami mia moglie, si comporterebbe altrimenti. Quando lo seppe, si comportò infatti altrimenti. Segue.